Ecco carissimi, allora, è dall'anno scorso che non ci sentiamo più. Oh, buon anno a tutti, spero che abbiate iniziato bene col Signore. E iniziamo noi col Vangelo del battesimo di Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Parola del Signore. Oh Spirito di Dio, scendi su di noi come una colomba. Oggi vediamo le colombe volare. Allora, carissimi, ogni tanto vi invito a fare un pellegrinaggio secondo i luoghi che ci presenta il Vangelo. Allora, indovinate un po' dove andiamo oggi? Dove andiamo oggi in pellegrinaggio? Andiamo al Giordano, al fiume Giordano, come dicono i padri bizantini. Corriamo a vedere quella testa immacolata non fatta da mani d'uomo. Quindi questo pellegrinaggio lo dobbiamo fare correndo per vedere anche noi quella testa immacolata non fatta da mani d'uomo, ma quella testa immacolata, non fatta da mani d'uomo, si è posta al livello dell'uomo, al più basso, ha fatto la fila con i peccatori per farsi battezzare. E infatti Giovanni era esterrefatto, lui sapeva chi aveva davanti e voleva impedirglielo dicendo: «Ma sono io che devo essere battezzato da te?». E Gesù gli ha dato quella risposta sibillina: «Lascia fare per ora, vedremo poi andando avanti qualche spiegazione». Quindi con la festa del battesimo di Gesù si concludono le feste natalizie. E questo è anche un mistero della luce, da quando Giovanni Paolo II li ha introdotti, prima non c'era. E quindi il battesimo al Giordano inaugura la predicazione di Gesù dopo i 30 anni di silenzio e nascondimento vissuto a Nazaret. E io, dovendo commentare questo Vangelo, prima lo commentavo anche per l'editrice domenicana, una rivista che si chiama Temi di Predicazione, mi scervellavo per, non so come dire, per capire, perché a me questo battesimo di Gesù mi ha posto una grande domanda: ma perché il figlio di Dio, il figlio dell'Altissimo, colui che doveva rivelare di essere il santo per eccellenza, l'inviato specialissimo del Padre, mandato come Redentore e Salvatore del mondo, voleva ora mettersi in fila con i peccatori bisognosi di salvezza? Ma perché il Figlio di Dio, colui che aveva detto e provato con la sua vita che nessuno mai avrebbe potuto accusarlo di peccato, ora deve mettersi in fila con dei peccatori e comportarsi come loro? Perché chi andava a farsi battezzare dal Battista si metteva in fila e mentre si avvicinava al Giordano, confessava i propri peccati e chiedeva il pentimento. Me vi rendete conto? E il Vangelo di Matteo ci dice che il Battista voleva impedirgli a Gesù di sottomettersi al battesimo, perché non era un battesimo sacramento, era un rito di penitenza, un lavacro. Gesù risponde: lascia fare per ora, perché conviene che così adempiamo ogni giustizia. A me questo lascia intatto il mio perché. Che razza di giustizia mai questa, che chi è già mondo, stramondo, puro, purissimo, debba ancora andarsi a lavare con quelli che hanno effettivamente bisogno di esserlo? Mai saputo che la giustizia umana condanni qualcuno che già ha lavato ad andarsi ancora a lavare? Chissà se qualche avvocato lo fa, non lo so. Si tratterà di una giustizia divina questa, certo, ma perché mai sarebbe giusto che colui che è venuto per togliere i peccati del mondo ora debba sottomettersi a un lavacro riservato ai peccatori, proprio lui che non sa cosa sia il peccato? Se ce n'è uno che non sa cosa sia il peccato, è Gesù Cristo. Perché Gesù deve mettersi in fila con i peccatori, con quelli che mentre andavano a ricevere il battesimo confessavano i loro peccati e venivano poi immersi nell'acqua del Giordano per ricevere il battesimo di pentimento? Gesù si immerge e riceve il battesimo di pentimento. Pentimento di che? Non c'era di che pentirsi in Gesù. Allora, la risposta è bellissima, l'ho scoperta, ho cercato, Prima di tutto vi devo dire che questo battesimo creava dei problemi allo stesso Giovanni Battista, che aveva istituito questo rito che gli attirava gente da tutta la Giudea, regioni circonvicine, soldati, farisei, gente anche influente, capi del popolo, scribi, farisei, che andavano a farsi battezzare e gli chiedevano: ma chi sei? Un profeta? Sei Elia? Sei il Cristo? Pensate che l'avrebbero addirittura definito il Cristo, E lui ha sempre negato. E allora gli chiedevano: ma allora perché battezzi? Chi ti autorizza? E il Battista dà una risposta implicita, non esplicita. Quando gli chiedono perché battezzi, lui non risponde al perché, ma dice: io vi battezzo con acqua, ma verrà uno che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Oggi chiediamo il battesimo in Spirito Santo e fuoco, perché è Gesù che lo dà. Ma verrà uno che vi battezzerà Spirito Santo e fuoco. Quindi implicitamente dici che chi lo autorizza è quello lì, quello che verrà a battezzare in Spirito Santo e fuoco. Ma intanto questo qualcuno ce l'aveva lì davanti, tra la fila di coloro che venivano a chiedere il suo battesimo di pentimento. Per il Battista deve essere stata un'esperienza scioccante. Colui che toglie i peccati del mondo, che ha creato lo sterminato universo, compresi i mari, gli oceani e tutte le acque che scorrono sulla faccia della terra, scende ora in questo rigagnolo. Lui, la sorgente d'acqua viva, ma cosa mai potrà ricevere da queste acque? A cosa gli serve scendere in esse? Ah, la risposta è bellissima, l'ho trovata nei padri della Chiesa, soprattutto i cappadoci, che sarebbero i tre: San Gregorio di Nazianzio, San Gregorio di Nissa e San Basilio. Allora, bellissima, questi veramente avevano l'unzione dello Spirito Santo. Questa è una risposta che viene dallo Spirito Santo. Gesù scende nelle acque del Giordano per purificare tutte le acque, perché queste acque, in queste acque venivano simbolicamente depositati tutti i peccati che confessavano quelli che facevano la fila, no? Quindi Scendendo in queste acque, Gesù, lui non ha nessun, non ha l'ombra di un peccato da deporre, ma si carica delle acque per purificarle da tutti i peccati che sono stati immersi, ma non solo, ma così purifica tutte le acque, quelle che riceveremo ognuno di noi quando saremo battezzati e che verrà molto tempo dopo. Bellissimo, San Gregorio di Nazianzeno, uno dei padri capatoci, dice: santifica il Giordano prima di santificare noi, e lo santifica per noi. Questo, se volete la fonte, è dai discorsi di San Gregorio di Nazianzeno, discorso per il battesimo del Signore nella patrologia greca, discorso 39. E non solo purifica le acque, ma prende su di sé tutti i peccati che simbolicamente erano depositati in quelle acque dove i peccatori andavano ad immergersi. Quindi se li carica addosso e poi li distruggerà con la morte in croce che avverrà di lì a poco, eh? Perché qui noi facciamo un salto di 30 anni, eh? Abbiamo visto Gesù nascere. Ieri abbiamo visto i magi andare dal bambino a portare i doni e oggi lo vediamo a 30 anni, quando inizia la predicazione. Quindi, vedete il gran significato, è di ben più ampio respiro che dire Gesù ha voluto essere battezzato per essere solidale con gli uomini. Ma Gesù fa molto di più, ma lui è il creatore di tutte le acque ed è colui che ha preso su di sé i nostri peccati che simbolicamente erano immersi in quelle acque e li ha distrutti. E quindi ringraziamo il Signore di questo battesimo, del suo battesimo, per cominciare, poi anche del nostro, ma per cominciare ringraziamo il Signore di aver voluto essere battezzato per purificare tutte le acque che noi avremo poi ricevuto nel battesimo, e ringraziamo il Signore per l'insigne dono del battesimo che ci rende figli di Dio. E diciamo sempre con Gregorio di Nazianzeno: Cristo nel battesimo si fa luce, entriamo anche noi nel suo splendore. Vedete che è un mistero di luce il battesimo, adesso abbiamo i misteri luminosi. Cristo riceve il battesimo, inabissiamoci con Lui per poter con Lui salire alla gloria. Ecco rivelato il perché Gesù ha voluto farsi battezzare. E addentriamoci nel Vangelo, ci sono due fatti assolutamente straordinari in questo Vangelo, che capitano rarissimamente. Uno, si sente la voce del Padre. Ma guardate che la voce del Padre nei Vangeli si sente due volte. Chissà se avete idea di quando si è sentita. Si è sentita alla trasfigurazione: questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. E si è sentita oggi, ed ecco una voce dal cielo che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. E l'altra, che viene nei Vangeli sinottici, non è in quello di Matteo, ma in uno dei sinottici: si aprirono i cieli. Ah sì sì, c'è anche qua. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba. Magnifico. Ecco, vedete, lo Spirito di Dio su Gesù scende come una colomba. E invece, quando lo annunciano per noi, che saremo battezzati in Spirito Santo, viene annunciato come fuoco. Sapete perché? Che differenza c'è? Noi dobbiamo riceverlo come fuoco e lui come colomba. è perché lui era purissimo, mentre noi dobbiamo essere purificati, il fuoco purifica, e quindi per noi lo spirito è anche fuoco, come Isaia quando è stato chiamato dal Signore: oh, in me, Signore, sono un uomo dalle labbra impure. Allora un serafino arrivò con un tizzone ardente e lo purificò, e così fu pronto per la missione che il Signore gli aveva ordinato. Dunque, vi ho detto due fatti straordinari. Allora, la voce del Padre, si sente la voce del Padre. Chissà cosa avranno sentito. E l'altro, si vide, si aprirono i cieli. Appena battezzato Gesù uscì dall'acqua, si aprirono i cieli e vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Allora, qui risulta che chi vide aprirsi i cieli fu Gesù. Cioè, no, veramente fu Giovanni, perché è Giovanni che battezzava, no? Ed ecco, si aprirono i cieli per lui, quindi i cieli si aprirono per lui. Ed egli vide lo Spirito di Dio, e lo Spirito di Dio lo vide Gesù discendere come una colomba, e gli altri sentirono la voce, ed ecco una voce dal cielo che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Ah, mi viene il desiderio oggi di chiedere anch'io: avete mai sentito la voce del Padre? Chiediamo oggi se si rivela anche a noi la voce del Padre. Allora, da questa risposta possiamo prendere questo insegnamento, no? Adesso vi faccio una domanda che vi ho già fatto alla trasfigurazione, perché abbiamo più o meno lo stesso Vangelo. Quanti figli ha Dio? Non ditemi 8 miliardi, non so più quanti sono io. Uno solo, l'unigenito, ma in lui ci siamo tutti, noi siamo figli nel figlio. Quindi, quello che dice a lui viene detto ad ognuno di noi, è straordinario. Questo è il mio figlio, l'amato, tu sei mio figlio, l'amato, tu sei mia figlia, l'amata. Oggi ci chiamiamo tutte amata, amato. Quindi il Signore vuole rivelarci l'amore del Padre. Adesso questo è il mio chiodo fisso. Ve ne parlo sempre perché è troppo importante. È troppo importante avere rivelazione dell'amore del Padre. Vi rinnovo gli auguri che vi ho fatti per l'anno nuovo. Che sia un anno di maggiore intimità col Padre, di maggiore conoscenza, di maggiore rivelazione dell'amore del Padre. Il perché ve l'ho anche detto, ve lo ripeto. Ma perché chi volete che ci salvi dalle paure, dalla paura che serpeggia in un mondo così difficile, se non qualcuno che è dentro di noi? Ma chi è fuori? È come noi, ha la tremarella, e uno che ha la tremarella non ti fa passare la tua, ti comunica anche la sua, altro che farti passare la tua. Sapete, bisogna veramente contare sul Signore, chiedere di fare l'esperienza del Signore, almeno per tre motivi. Primo, lui è l'unico che è morto in croce per me. È come se dicesse ognuno di noi: piuttosto che vivere senza di te, ho preferito morire in croce per te. Primo motivo, è l'unico che... Ora, uno che muore in croce per me, volete che mi abbandoni? Se ha fatto il massimo, allora è sempre lo stesso, ha mica cambiato natura, perché noi crediamo che sì, il Signore ci ama, insomma, finché ridiamo dritto, ma appena facciamo qualche peccato ci volta le spalle. Ma guardate che non c'è nessun nostro peccato che possa cambiare la natura di Dio, Dio è amore. Quindi primo è l'unico che è morto in croce per me. Secondo, è l'unico che è fedele per sempre. Ma quanti avete fatto l'esperienza di amicizie finite così per magari motivi molto banali, eh? Ma perché l'uomo non è fedele per sempre? Terzo motivo, è l'unico che ci può liberare da ogni male, come c'era nel Vangelo stamattina, nel Vangelo di rito romano. Ha guarito tutti i malati, liberato tutti gli indemoniati. È l'unico che può fare questo. Quindi rivolgiamoci a lui, bussiamo alla porta dei cieli. Oggi è il giorno, perché oggi si vede si vedono i cieli aperti. Allora, nel Vangelo c'è scritto che li vide Gesù i cieli aperti, ma li videro anche i presenti, ma li videro, ma poi si richiusero di nuovo, perché Gesù non era ancora morto, non aveva ancora adempiuto la sua missione di salvarci. I cieli aperti ci sono da quando Gesù è morto in croce. Prima eravamo sotto il regime dei cieli chiusi, vi dicevo già che anche Giovanni Battista è morto sotto il regime dei cieli chiusi. Chi moriva prima della morte di Gesù doveva aspettare che Gesù riaprisse i cieli. Allora, oggi è il giorno che dobbiamo bussare alle porte dei cieli, perché oggi sono aperti, no, per noi ormai sono aperti da quando Gesù è morto in croce, ma quindi Gesù morendo in croce ha aperto i cieli e ha effuso lo Spirito su tutti, no? Prima era racchiuso in Gesù lo Spirito Santo, da quando Gesù è morto ha effuso su tutti, ma essere effuso nel mondo non vuol dire che sia su tutti, perché il sole c'è per tutti, ma se io tengo le tapparelle abbassate in casa mia non entra. Perché entri lo devo desiderare, lo devo invitare, lo devo pregare. Quindi lo Spirito Santo viene dove è richiesto, dove è amato, dove è cercato. E in questo Vangelo abbiamo anche un'immagine che si potrebbe definire: vediamo le stelle e i pianeti. Cosa c'entra, mi direte voi? C'è una stella e un pianeta. Allora, il pianeta è Giovanni Battista e la stella è Gesù. Perché? Perché i pianeti brillano di luce riflessa e le stelle brillano di luce propria. E quindi andiamo alla stella. Andiamo a ricevere anche noi, come dice, corriamo anche noi a vedere quella testa immacolata, quella stella splendente che ci renderà splendenti anche noi, perché noi, sentivo uno che diceva, Adamo quando è stato creato, Adamo è nato adulto, il Signore l'ha formato dalla terra, e pensate che meraviglia per Adamo. Perché per formare un essere dalla terra bisogna mettersi in ginocchio, no? Prendere la terra in mano e formarla. E quindi Adamo, quando è stato creato, appena aperto gli occhi, ha visto Dio chino su di lui. Mentre noi nasciamo piangendo perché non vediamo Dio chino su di noi, anzi abbiamo ereditato la natura adamica. Abbiamo il peccato originale, dobbiamo essere battezzati per vedere Dio su di noi. E guardate che la natura adamica la ereditiamo senza volerlo. Poi, per riconquistare la natura di Cristo, ce ne vuole. Ce la dobbiamo mettere tutta, perché quella la dobbiamo conquistare. E quindi dobbiamo ridiventare a immagine di Cristo, del secondo uomo, dell'uomo perfetto. E vorrei leggervi, perché adesso non lo trovo più, avevo preparato una bella preghiera. Ah, eccolo qua. Una bella preghiera di Sant'Anselmo d'Aosta, perché ringrazio chi mi ha mandato una mail su Sant'Anselmo d'Aosta, e fa delle preghiere bellissime. Questa comincia: mio Signore Gesù dolcissimo, voglio accendere in me il tuo amore. Ecco, accendere l'amore per lui, diventiamo stelle anche noi, così lo diventiamo. Perché tu solo e quello che tu comandi desidero amare. Ascoltami per l'amore e i meriti cari della tua madre beatissima, la grande Maria, Gesù Redentore amorevolissimo. Non sdegnare la preghiera di un indegno tuo peccatore. Aiuta piuttosto lo sforzo di un uomo debole nell'amarti. Scuoti la tiepidezza del mio cuore. E con un fervido amore per te, donami di raggiungere la contemplazione della tua gloria eterna, tu che vivi e regni col Padre e lo Spirito Santo, Dio per tutti i secoli dei secoli. Ecco, ecco, vedete, in lui tutte le nostre ferite rimarginano, perché lui è stato condannato perché noi siamo salvi, e lui è stato ferito perché noi siamo guariti. Non è stato ferito perché noi siamo feriti, ma dalle sue piaghe siete stati guariti. Quindi noi, ricordando il suo sacrificio, rendiamo lode alle sofferenze che Gesù ha fatto che Gesù ha sopportato per guarirci dalle nostre ferite. E quindi, predicando ciò che lui ha fatto, noi veniamo sanati, noi veniamo guariti, credendo in ciò che lui ha fatto, noi siamo sanati, siamo guariti, siamo liberati. Lui ha già tutto fatto, noi dobbiamo credere in quello che Gesù ha fatto. Come se il Signore ci dicesse: ci ha dato il Figlio, e poiché mio Figlio è nel tuo cuore, la mia benedizione è su di te, e tu sarai fonte di benedizione. Eh? E non c'è nulla in noi che Lui non abbia già redento col suo sacrificio della croce, che Lui non abbia già liberato, ci ha liberati da ogni maledizione, da ogni male. Tutti quelli che lo cercavano e toccavano furono guariti. Il Vangelo di stamattina, nel rito romano, era questo: guariva tutte forme di malattie, di infermità, gli indemoniati. E per guarire Gesù non ha guardato il comportamento di quelli che ha guarito, ma ha detto: credete voi, tutto è possibile a chi ha fede, vi sia fatto secondo la vostra fede. Quindi, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: buttati nel mare, e questo obbedirà all'istante, nel nome di Gesù. Non oserà disobbedire al Signore Gesù, che l'ha fondato, che ha fondato il cielo e la terra, i monti e il mare. Quindi non fondiamo la nostra fede su ciò che abbiamo già visto, che è già successo, ma sul Signore. Lui può tutto. Mi sono resa conto di una cosa, che noi siamo troppo nel naturale, cioè crediamo di poter essere liberati da una malattia, per esempio, o di poter essere preservati, per esempio, ecco, cerco di non prendere il virus, è certo che bisogna farlo, è certo che bisogna farlo, ma più in là non andiamo. Se l'ho preso, non crediamo che Dio me lo può veramente togliere. Se l'ho preso, devo fare determinate cose, non ho quella fede totale, ma in Dio, a Dio nulla è impossibile. In Dio ci sono le sostanze che a qualcuno che ci mancano, non lo so, per esempio sentivo uno che pregava, un carismatico, che diceva il Signore fa anche dei miracoli creativi, a uno che mancava un rene, potete chiedere, in cielo Dio ne ha degli stocchi infiniti, ecco, noi non superiamo il soffitto, rimaniamo sotto il soffitto, se uno non ha un rene non crediamo che Dio glielo manda. Se ce l'ha, ci crediamo, ma se non ce l'ha... Allora, dobbiamo chiedere in quest'anno di aumentare la nostra fede, che in quest'anno 2003 abbiamo una fede più viva. E adesso vedo che il tempo passa, devo passare alla vitamina spirituale. E la prendo sempre da Sant'Anselmo d'Aosta. Dio è colui di cui non si può pensare il più grande. Questa è la famosa prova ontologica che adesso non ho tempo di spiegarvi. Ma a Natale abbiamo contemplato il più grande che si è fatto il più piccolo per dirci quali sono le sue preferenze. Ecco, siamo piccoli e allora il Signore verrà ad abitare in noi. Ecco carissimi, allora vi auguro veramente un santo 2023, siamo nel 2023, e che possiate fare l'esperienza della rivelazione dell'amore di Dio nei vostri cuori. Se avete bisogno di chiarimenti, il numero è 338-7553-847, poi c'è il sito In Cammino con Gesù. E ciao a tutti e buon anno a tutti da Vilma.